Ok, so I'm really excited
E
to
sono davvero molto
continue
lieta di essere qui. Avremo sicuramente un fantastico dibattito e lasceremo tempo per domande e risposte alla fine. E vi dirò come funzionerà in questa circa oretta che passeremo assieme. Vi preparerò un po' la scena per un paio di minuti, poi avremo una presentazione da Nike Ulisses sul lancio italiano di questo libro, Il prezzo della connessione. E poi farò delle domande provocatorie, dirò alcune cose su cui sono d'accordo, altre su cui non sono d'accordo, e poi potremo avere una breve discussione assieme. Fantastico. Allora, prima di tutto oggi siamo qua per parlare appunto l'argomento di questo libro in inglese The Cost of Connection, in italiano Il prezzo della connessione, pubblicato da Il Mulino, e vi incoraggio tutti a leggerlo, scritto appunto da Nick Coultry e Ulises Mejías. Nick è professore di comunicazione media e teorie sociali al London School of Economics e anche insegna inoltre scienze politiche, mentre Ulises Mejías è docente di studi della comunicazione alla State University di New York, ad Oswego. È un piacere avervi qua con noi. Buon pomeriggio a tutti. Allora, io sono Ivana Bartoletti e io di solito lavoro come responsabile della privacy per una multinazionale. La privacy quindi è mia passione. Sono inoltre fondatrice di un'organizzazione dove cerchiamo di fare in modo che più donne con diversi background riescano a appunto plasmare le politiche sulla privacy, e spero che ci siano sempre più donne che decidano di farvi parte. Sono inoltre Visiting Fellow all'Università di Oxford, dove mi occupo appunto di privacy e dati. Negli ultimi anni abbiamo visto un aumento nell'uso di tecnologie dei dati, abbiamo visto davvero delle cose fantastiche che la tecnologia è riuscita a fare, ma abbiamo anche visto quali sono gli aspetti negativi, alcuni molto negativi, ad esempio Cambridge Analytica, ma quello che abbiamo anche visto è stata una sorta di risveglio dalle persone che si tratta di dipendenti, persone che lavorano nel settore tecnologico o anche voi, che hanno appunto capito quali sono gli aspetti oscuri dell'utilizzo dei dati da parte delle società che raccolgono tutte queste informazioni. Quindi c'è stata sicuramente una sorta di risveglio e più consapevolezza sul fatto che i nostri dati vengono raccolti, ogni cosa che facciamo, quando appunto utilizziamo i nostri telefoni, o probabilmente non riuscirei ad andare da nessuna parte senza Google Maps, ma ormai tutto è diventato smart, e questo ovviamente ha a che fare con l'estrattivismo dei dati. Abbiamo inoltre visto che c'è stata più consapevolezza su quanto riguarda il potere delle società tecnologiche. Alcuni anni fa c'erano posti come Facebook, Twitter, che erano considerati posti in cui tutti quelli della vostra generazione sarebbero andati a lavorare perché era il posto perfetto, e adesso abbiamo visto invece dei licenziamenti di massa giusto un paio di giorni fa. Negli ultimi anni, quindi, sì, abbiamo visto sempre più consapevolezza sugli aspetti negativi dell'estrattivismo dei dati. Abbiamo inoltre assistito a un aumento dell'utilizzo di parole come scelta, consenso. Quindi, in un certo senso, possiamo avere controllo sui nostri dati. Lavoro appunto nel settore della privacy, secondo molte delle politiche e dei vari moduli di consenso in realtà non funzionano, perché non è che possiamo possiamo passare tutto il tempo a scegliere se vogliamo collegarsi, se vogliamo accettare le politiche della privacy, che non abbiamo neanche avuto tempo di leggere. Chi di voi ha mai letto le politiche sulla privacy di Apple oppure di Facebook? Ci vorrebbero circa 25 minuti. Beh, sì, lei magari l'ha fatto perché è il suo lavoro. Sì, ci vorrebbero 25-30 minuti per leggerle tutte, quindi impossibile. Eppure le legislazioni sulla privacy in tutto il mondo si basano proprio sulla nozione di controllo e consenso e un consenso informato. E poi abbiamo inoltre visto che digitalizzare in realtà significa sorvegliare. Questo l'abbiamo visto chiaramente, guardate agli Stati Uniti, ci sono sempre più dati di localizzazione che riescono a dire se una donna va a avere un aborto oppure no. Digitalizzare significa sorvegliare perché le persone sanno se state cercando un nuovo posto di lavoro, se state guidando troppo velocemente, se è probabile che abbiate un crollo nervoso e quindi magari vi mandano una pubblicità per spendere più soldi, perché se state per avere un crollo nervoso è più facile che spendiate soldi. Quindi sì, i dati sono potenti, ma possono anche essere molto nocivi per le persone. Tutto questo è guidato da una certa ideologia, ovvero del tecnosciovinismo, che alla fine significa la tecnologia è sempre positiva e se c'è un problema, il Covid, come lo risolviamo? Beh, con un'app per il Covid. E quindi chi se ne frega delle disuguaglianze sociali e delle politiche, perché abbiamo la tecnologia che può aggiustare tutto. E inoltre c'è l'idea che i dati sono neutrali. Neutrali? Beh, i dati sono alla fine una rappresentazione della società. Se voglio sapere quanti studenti studiano ingegneria, beh, lo posso scoprire che facilmente che la maggioranza di solito saranno maschi. Quindi i dati non sono neutrali, sono il risultato di stereotipi, di costrutti sociali, di disuguaglianze sociali. E quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che se si prendono tutti questi dati, si mettono all'interno di algoritmi che alla fine possono prendere decisioni sulle persone. Quello che vedrete alla fine non si fa altro che automatizzare tutte le disuguaglianze che abbiamo nella società. Quindi questi dati diventano nocivi per le persone che sono in posizione più vulnerabile. Quindi ci sono delle situazioni come ad esempio un algoritmo che viene utilizzato ad esempio per decidere se si può contrarre un mutuo oppure no, oppure un altro algoritmo utilizzato per decidere quanto credito potete appunto ottenere. E per caso questo credito di solito viene concesso di più agli uomini che alle donne, perché di solito tradizionalmente gli uomini guadagnano di più delle donne. E c'è davvero un'automatizzazione delle disuguaglianze, e in un mondo in cui gli algoritmi riescono addirittura a modificare quello che vediamo, quello che vedo su internet io è diverso da quello che vedono altri, quindi in un certo senso modificano anche la realtà che ognuno di noi vede, in modo che noi due, Nick, noi vediamo cose diverse. Perché i nostri comportamenti sono stati studiati e estrapolati per fare in modo che possiamo vedere le notizie o le pubblicità che più si addicono a noi. Se noi due vediamo due storie, due mondi diversi, allora che cosa succede alla democrazia, che in realtà si basa su dei fatti condivisi? Quindi abbiamo visto tutto questo succedere negli ultimi anni, e tutto questo è successo, ma allo stesso tempo ci è stato detto che la tecnologia per noi è stato davvero fantastico. Noi non è che siamo contro la tecnologia. La tecnologia può essere estremamente positiva. Il motivo per cui siamo qua è perché ci piace la tecnologia e voglio che funzioni per tutti in modo positivo, non soltanto per i ricchi, potenti, per tutti. E voglio rendere la tecnologia democratica. Ecco perché sono davvero lieta di potervi presentare i nostri due ospiti e quindi Questa cosa di cui stiamo parlando è una nuova forma di capitalismo, qualcosa di nuovo che sta succedendo, oppure siamo semplicemente in qualcosa che è una perpetuazione di qualcosa che già conosciamo molto bene. Alcuni hanno menzionato di capitalismo della sorveglianza, ovvero hanno detto che è un'altra forma di capitalismo, ma è davvero così? È davvero qualcosa di nuovo? Che cos'è in realtà che ci troviamo davanti? Ecco perché Enik e Ulysses hanno scritto il loro libro e quindi vediamo che cosa hanno da raccontarci. Grazie Ivana, grazie per averci fatto una così fantastica introduzione. Di solito non facciamo questa cosa divisi, di solito siamo nella stessa stanza, però Ulysses è a New York, in realtà durante la pandemia eravamo entrambi su Zoom o su Teams. Ulysses farà andare avanti le slide da New York, io parlerò qua, ma dovremmo riuscire a farcela. Grazie per l'invito e non vediamo l'ora di sentire quali saranno le tue provocazioni più tardi. Noi siamo qua per presentarvi la versione italiana del Cost of Connection, che in realtà è uscito nel 2019, 3 anni fa. E vogliamo in realtà farmi una panoramica di quello di cui parliamo nel nostro libro. Vorrei cominciare con tre citazioni che illustrano quello che stiamo in realtà cercando di capire, ovvero se parliamo di accaparramento, parliamo di dati, cioè qualcosa che viene preso da qualcun altro. Quindi cominciamo con la prima citazione che è di Hal Varian, che in un paper nel 2013 ha cercato di spiegare quello che stava cambiando nell'economia dei dati e ha detto che ormai c'è un computer nel bel mezzo di qualsiasi transazione e siccome le transazioni sono mediate da un computer, possiamo osservare, con noi intende Google in quanto è Chief Economist di Google, possiamo osservare il comportamento che prima non era osservabile e quindi possiamo scrivere dei contratti su questa cosa e quindi possiamo fare dei soldi visto che riusciamo a osservare tutto quello che gli altri fanno quando fanno una transazione economica. Quindi il potere che le multinazionali sognavano di avere, pensavano non fosse una fantasia fino a circa metà degli anni 90, direi, è diventato poi davvero possibile attorno agli anni 2000-2005 e in quanto economist questo è davvero incredibile perché dà un sacco di potere a Google, qualcosa di inimmaginabile prima e quindi questo è il primo vero e proprio accaparramento. Poi la seconda citazione di 6 anni più tardi quando il Wall Street Journal ha parlato del fatto che Google aveva acquistato la Fitbit per 2 miliardi di dollari statunitensi. Perché hanno pagato così tanto per Fitbit che alla fine non era così redditizia? Ovviamente aveva a che fare con i dati e quindi Wall Street Journal hanno detto che i servizi sanitari rimangono una frontiera aperta per lo sfruttamento, ovviamente. È sempre lo stesso anno un articolo accademico che parlava appunto dell'accaparramento dei dati nel settore agricolo, cosiddetto agtech, e Alistair Fraser ha parlato di agricoltura di precisione e ha detto che l'accaparramento della terra porta a un vero e proprio accaparramento dei dati. Non si possono separare le due cose al momento nell'agritech perché tutti quelli che vendono software per l'agricoltura alla fine ottengono i dati direttamente dagli agricoltori. Queste tre citazioni illustrano in modo molto semplice che qualcosa davvero ampio sta succedendo con i dati e quindi quello che ci chiediamo è che cos'è che sta succedendo e che cos'è questa cosa che sta succedendo con i dati, al di là di tutti i dettagli, quindi appunto l'elaborazione e trattamento dei dati nell'economia, nella società, nelle scuole, nella nostra vita quotidiana. Beh, molti analizzano questo semplicemente in termini di nuovo capitalismo, un capitalismo digitale, informativo, delle piattaforme. o quello della sorveglianza, oppure semplicemente un capitalismo dei dati. Tutti questi approcci sono comunque importanti, ci dicono qualcosa di utile, ma quello che ci chiediamo nel nostro libro, che è uscito appunto quando Zuboff ha parlato di capitalismo della sorveglianza, anche se noi non sapevamo quello che lei avrebbe poi detto e lei non sapeva quello che noi avremmo poi detto, ci chiediamo se c'è qualcosa di addirittura più ampio, che non si tratta quindi di un cambiamento, di qualcosa che non possiamo fermare. Potrebbe magari essere una nuova fase nelle relazioni tra colonialismo e capitalismo, e potrebbe essere qualcosa di coloniale che l'abbiamo capito dai cliché commerciali del business. Se vedete, nel maggio del 2017 l'Economist ha detto: i dati sono il nuovo petrolio, così c'era sulla copertina. Quindi i dati sono il nuovo petrolio, è una metafora innocente, oppure esattamente quella frase che viene utilizzata per in realtà coprire qualcosa che è davvero un aspetto coloniale, è davvero un accaparramento colonialista, non solo una metafora. E quindi che cosa significa colonialismo dei dati? Adesso passerò la parola al mio collega. Grazie, sì. Per quanto riguarda il fatto del termine colonialismo, non lo utilizziamo soltanto in senso metaforico. Noi sosteniamo che appunto non si tratti di una metafora, ma la utilizziamo per descrivere una realtà, una nuova fase emergente del del colonialismo, che chiamiamo colonialismo dei dati. E questa nuova fase del colonialismo è legata al capitalismo perché prepara praticamente il terreno per una nuova modalità di produzione capitalista, proprio come è successo quando le piantagioni dell'epoca coloniale hanno poi finanziato le fabbriche. E quindi stiamo cercando di capire quali sono questi collegamenti. Se guardiamo il colonialismo storico, la ricchezza era generata dalle piantagioni oppure estratta dalle miniere, ha reso possibile il finanziamento delle fabbriche dell'era industriale. Tutto questo comunque coesistendo con l'eredità della violenza neocoloniale, un'eredità che c'è ancora in termini di razza, di genere, di distruzione ambientale. Quindi stiamo parlando di una trasformazione potenzialmente globale che spiega come non soltanto in una parte del mondo, ma ovunque, sia nel nord e nel sud globale, sta succedendo questa cosa. Quando utilizziamo la parola colonialismo, una delle prime domande è sicuramente se stiamo facendo un paragone uno a uno, ovvero se stiamo suggerendo in realtà che ci possiamo aspettare lo stesso tipo di violenza dell'epoca coloniale, ma no, in realtà non è quello che sta succedendo. Quindi non stiamo facendo questo paragone uno a uno, stiamo dicendo che forse l'impatto dei cambiamenti sociali è paragonabile, ma ci sono dei mezzi diversi, con però dei fini molto simili. Vorrei quindi dirvi qual è la definizione di colonialismo dei dati, almeno come noi la presentiamo nel libro. Diciamo che il colonialismo dei dati è un ordine emergente per l'appropriazione della vita umana, così che se ne possano estrarre continuamente dati per profitto. Come Ivana ha già detto, non siamo contro la tecnologia o contro i dati, siamo molto specifici però nel modo in cui parliamo dei dati, dati che vengono continuamente estratti dalla nostra vita quotidiana e che vengono utilizzati per la ricchezza di pochi. Per capire questa differenza dobbiamo però capire anche la differenza tra colonialismo e quello che si definisce colonialità. colonialità è un termine che ha fatto il sociologo Anibal Chiano, che diceva che appunto la colonialità significa che nonostante non ci sia più il colonialismo che è finito, ovvero le colonie ormai hanno ottenuto la loro indipendenza, magari abbiamo ancora persone a Porto Rico e in Palestina che potrebbero pensarla diversamente, però la gran parte delle colonie ormai sono indipendenti e quindi possiamo dire che il colonialismo è finito. Ma l'eredità del colonialismo continua ancora oggi e questa eredità forma le nostre relazioni, anche il modo in cui la conoscenza viene creata e diffusa al giorno d'oggi. Quindi sosteniamo che vi sono delle differenze importanti tra il colonialismo storico e quello che noi definiamo colonialismo dei dati. Vi sono differenze in termini di modalità, intensità, portata, contesti. Non possiamo paragonare ad esempio il colonialismo spagnolo con quello inglese. Ci sono delle differenze che dobbiamo sempre tenere a mente, ma allo stesso tempo diciamo che vi sono delle somiglianze, ovvero la funzione storica, questa funzione è quella di espropriare, che si tratti di colonialismo storico, colonialismo dei dati, c'è questa funzione in comune, ovvero estrarre. E com'è che si razionalizza questo nuovo ordine? In realtà è un cambiamento davvero notevole. Come riusciamo a attuarlo? Uno dei motivi per cui questo nuovo ordine sociale è così efficace è che il nuovo modo per giustificarlo si basa su dei modi già utilizzati in passato per razionalizzare tutto questo, che siano economici, legali, tecnologici, hanno comunque un passato coloniale molto profondo. Cominciamo ad esempio con la nozione di una natura che sia economica, conveniente. Per colonizzare il mondo, la natura doveva essere considerata come qualcosa di conveniente, come qualcosa di abbondante, che fosse libero, fosse lì e semplicemente da prendere. Da un punto di vista geografico, i territori non avevano una proprietà, anche se in passato c'erano delle persone che abitavano in alcuni luoghi, ma venivano considerate non civilizzate. Quindi questo concetto di terra nullius, quindi terra di nessuno, è quello che ha permesso ai colonizzatori di arrivare nel cosiddetto Nuovo Mondo, oppure in Australia e in altre parti del mondo, e dire che quella terra era là, potevano appropriarsene. E dopo questo concetto di natura economica conveniente abbiamo il concetto di manodopera economica a basso costo. Per poter trasformare questa natura in ricchezza serve un sacco di manodopera, quindi nel sistema del colonialismo, come probabilmente sapete tutti, c'è stato un sistema razziale in cui si diceva che alcune persone, alcune razze erano predisposte naturalmente a fornire questa manodopera per convertire la natura in ricchezza. E quindi ecco che abbiamo avuto sfruttamento e abusi che venivano visti come qualcosa che serviva per il benessere dell'umanità, a causa appunto di questa ideologia del colonialismo che cercava di convincere il mondo che quello che stava succedendo era per un bene superiore. Quindi passiamo dalla natura economica alla manodopera a basso costo e adesso abbiamo dei dati economici convenienti. Ci sono molte somiglianze con appunto la natura e la manodopera. I dati economici sono quindi qualcosa di abbondante, disponibile liberamente, e lì semplicemente che il primo che vuole se li può prendere, e che non hanno un proprietario. Magari voi li producete, ma una volta che i dati vengono aggregati non hanno più un proprietario, e quindi dobbiamo in un certo senso lasciare queste risorse così che le multinazionali se le possano prendere e poi le trasformino in qualcosa di utile. come succedeva con le risorse durante il colonialismo, come ad esempio il petrolio che ha poi dovuto essere raffinato, e lo stesso vale per i dati che devono essere raffinati e elaborati dalle multinazionali. Il nostro unico lavoro è generare dati per poi appunto darli. E quindi se il vecchio colonialismo si accaparrava la terra, quello nuovo si accaparra noi attraverso i dati. Questo è sicuramente un modo abbastanza deprimente e provocativo di mettere le cose, ma il nostro obiettivo è quello di farvi capire che ci sono due tipi di benefici. I benefici hanno una portata e hanno anche una profondità, quindi capire come il tutto sia radicato. Quindi parliamo dei benefici di portata. Se capiamo quello che succede con i dati attraverso questa prospettiva coloniale, significa che stiamo guardando a quello che Facebook e Google fanno non soltanto in termini di sviluppo tecnologico degli ultimi 40 anni, ma anche in termini degli ultimi 500 anni di estrazione di risorse del mondo. Quindi stiamo guardando quello che succede con i dati come un nuovo modo significativo dal punto di vista storico di estrazione delle risorse, che è probabilmente tanto importante quanto lo è stato l'accaparamento delle terre all'epoca coloniale. Ma bisogna anche guardare al futuro. Il capitalismo è diventato possibile soltanto perché nei 200 anni precedenti c'è stato il colonialismo. Quindi magari questa nuova fase di colonialismo dei dati ci sta preparando a un capitalismo ancora più profondo che ci sarà in futuro. Quindi è importante questo cambiamento di tempistiche, poi appunto abbiamo una maggiore portata. Di solito le cose negative sui dati hanno a che fare con le piattaforme dei social media oppure su Google, ecco, ci si concentra su quello, ma secondo noi questa è soltanto la punta dell'iceberg. L'estrazione dei dati, la trasformazione della società e dell'economia è molto più vasta dei target solici delle piattaforme di social media e includono anche la trasformazione di cose che, ad esempio, il fatto che i lavoratori vengono completamente sorvegliati durante il loro lavoro. Questo include anche la gig economy, quindi c'è un nuovo modo di organizzare il lavoro, quindi c'è il capitale che viene utilizzato e questo dà molto più potere ai manager, ai responsabili, per appunto estrarre più dati di quello che fanno i lavoratori durante la giornata. Significa anche un aumento della logistica che ormai va avanti da decenni, come spostare le cose in tutto il mondo. Noi vogliamo che i nostri pacchetti arrivino in tempo, ma allo stesso tempo questo significa una sorveglianza di quei lavoratori che sono lì, che spostano tutti i pacchetti e ve li portano. E poi significa anche un vero e proprio accaparramento all'interno delle multinazionali e un aumento di quei dati proprio interni alle aziende. IBM circa 4 anni fa nel loro rapporto annuale ha detto che l'80% dei dati più importanti a livello mondiale sono dei dati interni delle aziende. Ma che cosa intendiamo con dati interni alle aziende e alle multinazionali? Beh, se avete un sistema di illuminazione smart, il citofono, il frigorifero smart, tutto quello che fate diventano dei dati interni per quella società che li ha prodotti. Quindi questi dati interni si stanno espandendo davvero di molto. Quindi questo quadro coloniale ci fa capire la portata di estrazione dei dati, ma dobbiamo anche concentrarsi sulla profondità, perché il colonialismo era un nuovo ordine sociale, un modo completamente nuovo di organizzare le risorse del mondo, e secondo noi questo è quello che succede adesso con i dati. Si sta creando un nuovo ordine sociale che ci rende più dipendenti, in un certo senso siamo governati in nuovi modi, dandoci alcuni benefici, come ad esempio la comodità o alcuni contratti, ma in realtà non abbiamo molta scelta. Non so quanti di voi abbiano ascoltato quello che è stato detto prima di questa presentazione, ovvero quanto siamo spesso obbligati a stipulare dei contratti assicurativi. E tutto questo non va altro che rafforzare le vecchie disuguaglianze di classe, genere e razze che si basano sul vecchio colonialismo. E poi abbiamo anche un altro elemento di profondità che probabilmente ha molto in comune con il colonialismo di un tempo. Ovviamente c'è una continuazione nel modo in cui l'Occidente è riuscito a catturare la conoscenza e in un certo senso sostenere che aveva una superiorità su questa conoscenza rispetto al resto del mondo. Questo è stato fatto sorvegliando le popolazioni colonizzate, ma questo va ben oltre l'idea di imporre una versione della razionalità, e ci sono i big data e l'intelligenza artificiale che ne sono un esempio, senza poi parlare della continuità con il colonialismo, ovvero i costi ambientali. Sono sicuro che sappiate che tutti questi servizi che tutti i server, scusate, che permettono tutti questi servizi su cui ci basiamo utilizzano moltissima elettricità, davvero un quantitativo incredibile, e l'utilizzo di elettricità da parte dei server che si occupano di questi, dei dati, va ben al di là di quella che utilizzano delle nazioni di medie dimensioni. Magari non ci sarà elettricità in metà di Londra, perché questa elettricità sarà utilizzata dai server. Quindi ci sono molti costi ambientali, così come è successo con il colonialismo tradizionale. Tutto questo ci ha permesso quindi di guardare a un modo diverso a quello che succede alla tecnologia, ma adesso dovremo guardare il tutto anche dal punto di vista del capitalismo, perché noi diciamo che il colonialismo dei dati è qualcosa che permette al capitalismo di penetrare ancora di più nella nostra vita. Beh, non possiamo capire tutto questo semplicemente con le classiche teorie marxiste, e c'è un motivo per questo. Il motivo è che Marx sosteneva, o quantomeno i suoi seguaci sostenevano, che l'ordine capitalista poteva essere capito soltanto con le relazioni basate sul lavoro. Questo andava bene per il capitalismo del XIX secolo, ma non ha senso se alla fine della settimana finalmente non stiamo più lavorando, ci stiamo rilassando, ma siamo ancora parte del colonialismo dei dati, perché utilizziamo le piattaforme, i social media, ci scambiamo foto. Quindi non possiamo capire tutto questo attraverso le relazioni lavorative. Dobbiamo utilizzare un nuovo concetto, quello delle relazioni dei dati, che appunto arrivano da questo nuovo modo di organizzare la vita sociale, così che ogni volta che siamo sociali, in realtà diamo più dati. C'è una spiegazione teorica ancora più profonda. Moshe Posson negli anni 90 ha scritto un saggio sul ripensare le teorie di Marx, perché adesso non funzionano, su come è organizzato il mondo, però le fondamenta in realtà sono comunque valide, reinterpreta le sue teorie. dicendo che in realtà si può commoditizzare il lavoro soltanto appunto se si fa questa commoditizzazione e se si arriva a un'astrazione. L'astrazione è proprio quello che sono i dati. Questo è quello che rende possibile il capitalismo e permette l'estrazione dei dati. Quindi, se volete, si può fare un collegamento con le idee marxiste, ma la vita sociale ordinaria è diventata un fattore diretto, quindi, di produzione capitalista. Tutti noi, che ci piaccia o no, facciamo parte del capitalismo attraverso il nostro corpo, le nostre menti. Non diventa più un'opzione. Questo magari potrebbe sembrare una prospettiva teorica un pochino complessa, perché parla sia di capitalismo che colonialismo, ma il nostro mondo è complesso, per cui a livello pratico in realtà è poi abbastanza semplice, perché ogni volta che decidiamo di avere ad esempio una nuova app sul telefono, ogni volta che vogliamo far parte di una nuova piattaforma, oppure, come detto, abbiamo uno smart qualcosa, un frigo smart o altri elettrodomestici smart, finiamo in questa spirale che in realtà non ha a che fare con la violenza. Il colonialismo però di solito è caratterizzato dalla violenza. E qua dov'è la violenza? Di solito non c'è violenza, quindi questo significa che non possiamo utilizzare il termine colonialismo? Ma no, se pensate a circa 500 anni fa, di solito le cose avvenivano tra due gruppi di persone che non avevano alcun rapporto, i colonizzatori e i colonizzati. Non c'erano relazioni sociali tra questi due gruppi, quindi c'erano soltanto due modi per accaparrarsi il tutto, ovvero mentire e usare la violenza. I colonizzatori hanno fatto proprio questo, ma adesso non serve più, quantomeno non la violenza fisica, magari le menzogne sì, perché abbiamo vissuto relazioni capitalistiche per un sacco di anni e sappiamo che cosa vuol dire cliccare accettare sulle condizioni di Facebook o Google, che sono lunghe 25 pagine. Magari mentono in quello che scrivono, ma non c'è alcuna violenza, non c'è alcuna forza fisica, solo una piccola modifica in una condizione legale che gestisce i nostri telefoni è sufficiente per cambiare le nostre relazioni. Adesso ripasso la palla al mio collega. Sì, parliamo un pochino di più su questo aspetto di colonialità delle relazioni dei dati. Quello che facciamo nel nostro libro è che appunto creiamo molti paragoni storici, utilizziamo il passato per capire la colonialità nel presente. E abbiamo organizzato questi paragoni utilizzando quello che è noto come il modello A4X nei videogame di strategia, nei videogiochi di strategia. Per poter vincere bisogna applicare 4X: esplorare, espandere, sfruttare e sterminare. Queste sono le strategie che di solito si utilizzano nel videogame che vedete qua, che fa parte della serie Civilization di Sid Meier, ovvero un videogioco del colonialismo, e in questo caso si può fare francesi, gli inglesi, forse anche gli olandesi, e bisogna conquistare il mondo utilizzando queste quattro strategie. Ovviamente le popolazioni indigene e la terra non sono dei giocatori senzienti, sono controllati dal computer, quindi si va in giro, si conquista tutto i territori utilizzando queste strategie, e questo è quello che utilizziamo nel nostro libro. Al momento non posso parlarvi di tutti questi quattro elementi, e quindi mi concentrerò su due: esplorare e sterminare. Cominciamo con esplorare. Quello che vi voglio, voglio fare è paragonare due documenti storici. In realtà il primo non è poi così vecchio, in realtà sono i termini e condizioni di servizio a cui si acconsente quando si installa Chrome, il browser web. Magari non l'avete letto tutto, questo è una parte. Quando si installa Chrome, lei concede a Google una licenza eterna, irrevocabile, mondiale, priva di royalty e non esclusiva, riprodurre, adattare, modificare, tradurre, pubblicare, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente, distribuire qualsiasi contenuto che lei trasmette, invia o visualizza suo tramite i servizi. Come vedete, stiamo davvero concedendo un sacco semplicemente cliccando accetta. Però vorrei fare un paragone con un documento molto più antico. Questo documento si chiamava il requerimento, ovvero un'ingiunzione in spagnolo, una domanda, era una dichiarazione che veniva letta dai conquistadores spagnoli quando stavano per entrare in una città, in un paesino, nel cosiddetto Nuovo Mondo. Spesso arrivavano nel bel mezzo della notte e si mettevano ai limiti della città e leggevano questo documento in spagnolo a popolazioni che ovviamente non parlavano o tantomeno capivano lo spagnolo. E parte di questo documento diceva: ma se non vi sottomettete, vi faccio sapere che con l'aiuto di Dio noi interverremo potentemente contro di voi e vi faremo guerra da tutte le parti in modi che potremo, e vi assoggetteremo al giogo e all'obbedienza della Chiesa e delle loro maestà. Prenderemo le vostre persone, le vostre mogli, i vostri figli e li faremo schiavi, e come tali li venderemo e disporremo di loro come le loro maestà comanderanno, e vi prenderemo i vostri beni e vi faremo tutti i mali e i danni che potremo. E questo è il requerimento spagnolo del 1513. Cliccare, accettare e installare. Ovviamente noi non stiamo dicendo che quello che è successo con il requerimento è la stessa cosa che succede quando installiamo Google Chrome. Speriamo che Google non arriverà a prendersi i nostri figli o i nostri partner, ma vorremmo comunque farvi notare che si utilizza un linguaggio astratto che ben pochi possono capire, un linguaggio che è necessario per riuscire a poi estrarre, appropriarsi dei dati senza la nostra piena comprensione o consapevolezza. Ma parliamo anche dello sterminare, perché anche se diciamo che in realtà non ci sia una violenza di tipo paragonabile tra il colonialismo e il colonialismo dei dati, c'è comunque una sorta di violenza a livello simbolico, ovvero il colonialismo dei dati stermina forme alternative di pensiero e di essere. Qualcosa davvero di tipico del colonialismo di un tempo, quindi non sono possibili, non è possibile immaginare delle alternative. Ma la violenza arriva anche a livello fisico, sì, perché come detto prima, non è che c'è una vera e propria una violenza fisica che ci obbliga a cliccare sì, lo facciamo sul telefono semplicemente, ma c'è violenza fisica. Vi ho parlato dei costi ambientali, l'utilizzo di elettricità che avrà delle conseguenze, e poi ci sono tantissimi rifiuti elettronici che di solito vengono spediti dall'Occidente a paesi in Asia o in Africa, che devono soffrire a causa di tutta la spazzatura che gli mandiamo. Ma poi c'è anche della violenza in come funziona questa raccolta dei dati. Se magari avete dei lavori, ad esempio lavorate, fate le pulizie e avete un'app che vi dice dovete andare lì tra mezz'ora per andare a fare il vostro lavoro. Quell'app in un certo senso gestirà la vostra vita, perché è l'unico modo in cui potete fare soldi, e se sapete che non accettate ci saranno delle conseguenze per il vostro corpo, ovvero non riuscirete a mangiare perché non avrete soldi per comprarvi nulla. Quindi ci sono anche teorie queer come Anna Hoffman, che ha detto che se avete un'identità sessuale non binaria non riuscirete a persuadere Facebook o Meta a permettervi di non categorizzarvi in termini sessuali. Non è un'opzione nel sistema dei dati, perché il genere è un elemento dei dati importante per il sistema. Quindi ci sono tutta una serie di configurazioni che in un certo senso sono violente nelle conseguenze che hanno, e questo fa parte appunto di questo sterminare di cui parliamo. Ma prima di ripassare la palla a Ivana, vorrei parlare di come possiamo resistere a questo ordine sociale. Essendo un ordine sociale, secondo noi non basta avere una soluzione sola, quindi se decidiamo di non utilizzare più Facebook o ormai Twitter, non è che il problema sparirà, perché questo è un ordine sociale, tutto interconnesso, copre tutto, logistica, assicurazioni, dati sanitari, eccetera. La cosa più importante è in realtà mettere in discussione i principi fondamentali, ovvero l'idea che la razionalità, che dica che il modo migliore per governare il mondo è ottenere il più dati possibile su tutti. Questa è la nuova visione della nostra era. E non era così finché non è diventato possibile 20-30 anni fa, ma è qualcosa che dovremmo mettere in discussione, perché è davvero un approccio coloniale nei confronti della conoscenza. Allo stesso tempo dobbiamo riconoscere che a causa dell'eredità del colonialismo, che non siamo riusciti a sradicare o risolvere in nessun modo, il colonialismo dei dati ha determinati target in base alla classe, genere, la razza, se si è una persona indigena oppure no. Sarete sicuramente più probabilmente target di questo colonialismo dei dati. Potremmo inoltre essere ispirati e pensare che cosa significa in un certo senso riprenderci lo spazio della nostra vita che è stato colonizzato dalle multinazionali dei dati. Potremmo pensare di proteggere quello che noi definiamo lo spazio del sé, ovvero l'idea umana fondamentale, che se il mio corpo ed è qualcosa che sto facendo con la mia testa, ovvero sono innamorato, voglio questo lavoro, questa è l'unica cosa alla fine che ho. E questo è quello con cui poi moriamo, ma questo è lo spazio del sé, della nostra persona, dei nostri corpi. È una cosa che però il mercato vuole ottenere. Ci sono addirittura idee di impiantare chip sotto la nostra pelle, così che il mercato possa riuscire ad ottenere dati senza neanche parlarci, magari anche capire se tra 5 minuti abbiamo bisogno di acqua e quindi mandarci la pubblicità per la bottiglia d'acqua. Ma per quanto riguarda le strategie della decolonizzazione dei dati, riteniamo sia anche molto importante creare delle alleanze. Ci sono delle alleanze che vanno al di là del mondo accademico e anche al di là del nord globale, e questo è quello che abbiamo cercato di fare con vari colleghi. Abbiamo creato un movimento tecnologico non allineato, abbiamo anche creato una rete di attivisti prevalentemente dell'America Latina, che si chiama Tierra Común, che parlano proprio di queste questioni. Inoltre dobbiamo imparare dal nostro passato, dal nostro presente, dalle lotte di colonizzazione. Ci sono persone che hanno un sacco di esperienza nel resistere al colonialismo, le loro battaglie non sono sempre le nostre, anzi a volte noi siamo parte del loro problema, ma sicuramente possiamo imparare qualcosa dalle loro lotte, ad esempio strategie per riappropriarsi della tecnologia, creare forme di conoscenza comune, nuove forme di solidarietà. Tutto questo utilizzando uno strumento molto importante nella lotta contro il colonialismo, ovvero l'immaginazione. Il colonialismo ovviamente significa colonizzare il nostro modo di pensare, ecco perché dobbiamo resistere con la mente, non soltanto col corpo. Anzi, non vogliamo solo resistere col corpo, vogliamo resistere con la nostra immaginazione, quindi decolonizzare i dati è prima di tutto un esercizio di creatività, riuscire a immaginare a livello collettivo cosa significhi disconnettersi, scollegarsi, ma anche come possono essere nuove forme di connessione, che probabilmente saranno importanti nel futuro, come possono essere queste nuove forme di connessione. E con questo concludiamo qua e vediamo un po' che cosa ha da dirci Ivana. È stata sicuramente una fantastica presentazione e anche davvero un invito, un appello ad agire per le giovani generazioni, perché questo sicuramente ha a che fare con il futuro in cui voi vivrete, quindi spero che le giovani generazioni riescano a dare forma alla tecnologia in modo positivo. La mia prima osservazione è che negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto del fatto che i dati sono considerati il nuovo petrolio, il nuovo oro. Ma una cosa che mi fa venire, che mi viene in mente, è che in realtà per me i dati non sono né oro o petrolio, e se utilizziamo queste metafore in realtà facciamo capire che sono lì e possono essere presi, e spesso si parla anche di raccolta di dati, ma in realtà la differenza tra petrolio e dati è che i dati hanno bisogno di un processo di creazione, quindi non è la stessa cosa quando si sente dire che i dati sono il nuovo petrolio, scappate, perché no, non è vero, i dati hanno bisogno appunto di questo processo di creazione. E poi un'altra cosa da mettere in discussione è la santità dei dati, anche all'interno, anche durante la pandemia si diceva fidatevi dei dati, no, non ci fidiamo dei dati. Per me i dati sono davvero qualcosa di capitalista. Se voglio creare un database posso decidere chi farà il database e chi no, e facendo così già prendo una decisione. Questa è una violenza, perché decido chi ne farà parte e chi no. Quindi alla fine si replicano molti degli stereotipi che abbiamo nella società, perché c'è qualcuno che decide chi finisce e chi non ci finisce in questo database. Non c'è niente di neutrale in questo processo, e vorrei che la nuova generazione invece mettesse in discussione tutto questo, perché tutti ci dicono che i dati sono una sorta di magia che riusciranno a dirci tutto. Ricordo ero a una conferenza dell'UNESCO a Pechino e un rappresentante africano mi ha detto no, noi non avremo bisogno dei politici, noi avremo semplicemente bisogno di dati e intelligenza artificiale che creino le politiche. No, non c'è niente di neutro o neutrale nei dati. E se non li utilizziamo in modo critico abbiamo un problema. Io non penso che il problema però sia semplicemente la creazione dei dati. Il problema principale, secondo me, è il potere che queste multinazionali sono riuscite ad ottenere negli ultimi anni e utilizzano l'idea che i dati sono come il petrolio, ma in realtà la cosa che mi preoccupa è il potere che hanno. Amazon è diventata un'infrastruttura, noi tutti abbiamo bisogno di Amazon per i beni che ci vengono spediti. Facebook è diventato il modo in cui comunichiamo. Si pensava che Google un tempo fosse una sorta di libreria di biblioteca pubblica, ma no, non è così, perché il modo in cui Google decide che cos'è che arriva come risultato primo, secondo, terzo dopo una ricerca, comunque qualcosa che decidono loro. Quindi è questo potere il problema. C'è una grande azienda in Cina che ha creato tante app e in un certo senso hanno colonizzato l'intero spettro della vita della popolazione, quindi secondo me il problema è come far fronte all'eccessivo potere delle società tecnologiche, perché davvero questa è la cosa principale. Sono diventati in un certo senso normatori e l'hanno fatto anche in partnership con il settore pubblico. Abbiamo dovuto basarci su Google e Apple quando abbiamo utilizzato le app durante la pandemia, quelle per il Covid. Quindi il problema ha a che fare con la concorrenza, la fiducia e anche di politici che nel 2022 stanno appena cercando di capire più o meno come funziona in Cina e negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. E l'ultima cosa sul colonialismo. Una cosa che non mi è piaciuta nel leggere il libro è che l'utilizzo del termine colonialista per me ha soltanto un significato, ovvero quello che noi conosciamo come colonialismo in termini di l'Occidente che si è appropriato con violenza di quello che c'era nel sud globale. E appunto non mi sono sentita molto a posto a leggere questa cosa, perché secondo me non è corretto utilizzare questo processo. Quello che sta succedendo è che il vecchio colonialismo sta ancora succedendo al giorno d'oggi, con l'espropriazione dei dati da paesi che sono economicamente poveri ma che hanno un sacco di risorse. Bangladesh, India, paesi africani, abbiamo visto delle società prendere le risorse. Quindi il vecchio colonialismo è ancora in vita e dobbiamo riconoscere questa cosa, perché quello che sta succedendo è che questi paesi stanno lottando. Comunque non è un caso che un paese come l'India sta dicendo, anche altri paesi stanno dicendo, noi vogliamo la sovranità dei dati, abbiamo creato tutti questi dati, non ne possiamo più delle multinazionali occidentali che arrivano e si prendono i nostri dati, perché per loro sono importanti, lo sono importanti anche per noi. E quindi questo sì, mi ha lasciato un po' spiazzata, ma poi anche riconoscere l'oppressione, una volta che la riconosciamo, allora possiamo appunto applicare resistenza. E questa è una parte brillante del vostro libro, ovviamente. Non è che dobbiamo tornare all'analogico, ma volevo ancora dire che vorrei che le generazioni più giovani, o quantomeno noi tutti, occupino tutti gli spazi possibili nelle istituzioni, prima di tutto all'interno del Consiglio d'Europa. Dovremmo ripensare alla dichiarazione dei diritti umani, che cosa significa quindi applicare i diritti umani in questo periodo, quest'era digitale. E poi dovremmo anche pensare a nuove forme di proprietà dei dati, quindi cooperare sui dati, un nuovo modo di utilizzare i dati per il bene comune, perché non siamo qua per dire che i dati non sono importanti, e quindi come riuscire a utilizzare i dati per un bene comune, come quindi arrivare a delle soluzioni come cooperative, come decidere come utilizzare i dati per la scienza, per la medicina, per divertimento, ma qualcosa appunto che deve essere deciso. Quindi queste sono le cose che mi sono venute in mente quando ho letto il libro, però se ci sono dei commenti da parte del pubblico, reazioni, pensieri. So che è venerdì sera, ma quando stava parlando di colonialismo, io mi sono subito chiesto appunto il colonialismo storico come lo conosciamo ha avuto degli oppressori e degli oppressi ben noti, cioè non ci si è mai chiesto chi è che in realtà sta opprimendo e chi è stato oppresso, ma se si parla di colonialismo dei dati, in realtà possiamo, come facciamo davvero a classificare chi è l'oppressore e chi è oppresso? Perché non è più una questione di razza, ci sono comunque anche persone in Occidente che saranno oppresse. Quindi vorrei capire cos'è che come facciamo a dividere chi è l'oppressore e chi è che invece opprime. Commenti per quanto riguarda chi opprime e chi è oppresso. Quando ho letto il vostro libro ho pensato che fosse davvero interessante che siate andati a finire in questa teoria così complessa, e in realtà io poi ho pensato anche al post-colonialismo, ovvero dove abbiamo ad esempio un terzo spazio, uno spazio in cui i poteri coloniali sono infiltrati così tanto in altre culture che in un certo senso riproducono i criteri di oppressione, ad esempio Padurai e l'immaginazione coloniale nella statistica. Sto pensando a questa teoria, ad esempio, questo quando appunto non mi sentivo proprio molto a mio agio, ma poi ho anche capito che non bisogna giustificare il fatto che non ci sia violenza. In realtà c'è violenza anche in questo, ovvero nel riduzionismo degli esseri umani attraverso i dati. E poi l'altro aspetto, non so se scriverete ancora su questo, ovvero la riduzione delle culture, perché gran parte dei nostri dati vengono interpretati da dei sistemi di intelligenza artificiale che hanno dei riferimenti pienamente occidentali. Veronica ha scritto un libro fantastico, Child Data Citizen, su come i bambini fanno già parte di tutto questo fin da piccoli, appunto. Con l'aumento della capacità computazionale, quindi con i computer quantistici, come faremo quindi a sfuggire al monopolio di IBM o Google? Come pensa ci possa essere un futuro appunto nella colonizzazione dei dati? Wow, c'è davvero un sacco a cui rispondere. Ok, comincio io. Grazie mille per i vostri commenti. Sicuramente questa è qualcosa che è stato creato per essere provocatorio, e capiamo quindi le vostre reazioni. Il motivo, andando dritto al punto della violenza, noi siamo stati molto attenti nel dire non c'è per forza violenza, perché noi stessi non ci saremmo trovati bene nel dire che noi tutti siamo resi schiavi da Google, perché se sapete qualcosa della schiavitù non si può dire una cosa del genere, e ci rifiutiamo di dirlo. Quindi è per quello che siamo stati molto attenti nel utilizzare il termine violenza. Probabilmente c'è un modo di organizzare le cose che può arrivare molto vicino alla violenza, ma non è come frustare qualcuno. Ma a questa domanda su chi è che opprime e chi è oppresso è difficile, perché alla fine si è un po' confusi nel pensare a tutto questo. Quello che stiamo cercando di fare è quello di paragonare la violenza, i danni che si sono accumulati con il colonialismo, che continua ancora, e per molti probabilmente è molto più vivo e reale di qualcuno come me che vive a Londra, o Ulysses che vive a New York, anche se arriva dal Messico. Comunque, paragonare tutto questo con qualcosa di molto più nuovo che ormai abbiamo da circa 40 anni, Non è possibile riuscire ad arrivare alla sofisticatezza dell'oppressione. Ecco perché sottolineiamo che riconosciamo che ci sono delle differenze, ma quello che stiamo cercando di fare è farvi capire che però ci sono delle somiglianze molto importanti, tra cui appunto l'accaparramento. Quello che si ricorda del colonialismo di solito è la violenza brutale, qualcosa che si ricorda, ma tutto questo non aveva senso senza l'obiettivo finale, ovvero quello di prendersi la terra. Tutto questo è stato permesso appunto dalla violenza fisica. E qua di nuovo, adesso ci troviamo in un momento in cui il colonialismo in un certo senso si sta riarmando e dice: oh, ci sono più risorse che ci possiamo prendere, c'è tutta la vita dell'uomo, ci possiamo prendere tutto quanto. Ecco, sicuramente è una realtà per niente confortevole. Ma ci sono moltissime forme di oppressione sui poveri, sia in Europa che in America del Nord. E quindi dobbiamo concentrarci anche su questo, non possiamo semplicemente far finta che non succede. Noi stiamo dicendo che questo succede a causa di questo accaparramento dei dati che cambia le relazioni. Ma sono sicuro che Ulysses voglia aggiungere qualcosa. Sì, cercherò di essere breve. Dunque, prima di tutto, per rispondere a Ivana, posso capire sicuramente che non ti abbia fatto piacere il nostro utilizzo del termine colonialismo, perché il colonialismo ha una definizione ben chiara: solitamente uomini bianchi che opprimono persone non bianche. Ma se ci limitiamo a questa definizione, allora in realtà abbiamo bisogno di qualcosa di più, perché questa definizione non va più bene per quello che succede oggi. Perché la Cina ha un grande ruolo anche in questo nuovo colonialismo dei dati, perché non sono il modello tradizionale dei colonizzatori, ma noi in realtà abbiamo localizzato nuovi poli, due nuovi poli del colonialismo, uno nella Silicon Valley e l'altro è il Partito Comunista Cinese. Mi spiace, non posso vedere le persone in sala, ma qualcuno ha detto che appunto durante il colonialismo era chiaro chi opprimesse e chi era l'oppresso. Adesso non è più così tanto chiaro, perché siamo tutti noi che partecipiamo al sistema e dobbiamo riconoscere questa cosa, essere onesti. Sì, non siamo più semplicemente delle vittime, ma siamo dei partecipanti attivi in questo colonialismo. Siamo noi che clicchiamo sul pulsante accetto e rendiamo possibile l'estrazione dei dati. Siamo noi che con la scusa della convenienza installiamo tutte le app della gig economy che ci permettono di poi sfruttare una nuova classe di lavoratori. Quindi ecco perché non è così chiaro, anche noi siamo parte degli oppressori, ma tutto questo è possibile grazie al ruolo delle grandi multinazionali. L'ultimo punto, qualcun altro ha detto che parlare di colonialismo significa anche parlare di postcolonialismo quando parliamo di decolonizzare i dati. Ci sono sicuramente anche dei punti su questo, ma la decolonizzazione non è una soluzione che risolverà tutti i problemi. Se pensiamo che storicamente c'erano dei movimenti postcoloniali molto distruttivi e le reazioni come reazioni a alcune persone hanno deciso di agire in modo molto violento, altri hanno deciso di creare un nuovo post-colonialismo, che anche questo però alla fine si è dimostrato molto violento. Quindi quando invochiamo la decolonizzazione non è più una soluzione magica, ma noi tutti dobbiamo utilizzare la nostra creatività e contribuire. Ci sono ancora commenti? Entro il 2035 avremo addirittura il 6G, per fortuna nessuno ha fatto domande sul metaverso, ma comunque, tornando all'aspetto delle multinazionali, questo colonialismo non è semplicemente qualcosa che ha a che fare con i dati, ma anche con le infrastrutture. Ulisses ha menzionato la Cina. Sì, la Cina sta colonizzando in molti modi. Se vi interessa guardare a le organizzazioni di standardizzazione, anche qua c'è una vera e propria battaglia tra giganti e tra i grandi paesi, le grandi potenze, tutta questa cosa sul 5G, di nuovo una battaglia geopolitica. E credo che la Cina stia colonizzando un sacco di paesi africani attraverso infrastrutture gratis, in un certo senso, perché visto che riescono a costruire infrastrutture, utilizzano poi i dati di questi paesi. Questo ci fa capire quanto tutto sia complicato, a che fare sia con i server dei dati, sia le infrastrutture fisiche, anche i cavi sottomarini, e anche a che fare con la violenza simbolica. Il sistema cinese adesso sta controllando i movimenti di tutta la popolazione, non si possono spostare da un posto all'altro senza mettere un tick sulla loro app, e questo è davvero un potere che viene applicato attraverso i dati. Possiamo incolpare il governo cinese se vogliamo, ma il loro sogno di un ordine attraverso i dati alla fine non è poi così diverso dei sogni di Meta, di Amazon, di Google. Sono espressi in modo diverso. ma non sono in un universo diverso, sono nello stesso universo, questo è qualcos'altro a cui dobbiamo pensare. Sì. Dobbiamo comunque non dimenticare anche l'analogico. Beh, sì, vorrei un attimo tornare al punto di prima di Ivano, ovvero una delle premesse centrali del sistema, ovvero determinare chi è dentro e chi è fuori da un sistema. Secondo me il problema non è più l'esclusione, il problema è l'inclusione. Il problema del colonialismo dei dati è che siamo inclusi così semplicemente nel sistema. Quindi un altro modo per cambiare le cose è come pensiamo al colonialismo, ai nostri ruoli e alle nostre responsabilità nel contribuire al sistema. Grazie mille. Grazie a tutti per essere venuti. C'è un ruolo che noi tutti possiamo avere per fare in modo di riuscire a creare il futuro che vogliamo per noi e per i nostri figli. Grazie.